Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Il recupero dei terrazzamenti della contrada San Prato a Chiesa Valmalenco in provincia di Sondrio. Siamo stati a vedere il lavoro di rigenerazione di 20.000 metri quadrati di storico paesaggio agricolo ricoltivato a cereali dall'Associazione Fondiaria Valmalenco. Un lavoro di volontariato per mantenere la memoria delle produzioni di cereali e l'uso del forno comunitario per la cottura del pane di segale. La rubrica Le parole dell'agroecologia è dedicata ai terrazzamenti, questa antica tecnica per rendere coltivabili i terreni montani. Nelle multinazionali del cibo, queste sconosciute, trattiamo l'auspicabile fine della guerra all'Ucraina e come potrebbe impattare sulle materie prime alimentari e su alcune rotte commerciali. Raccolti da primato quest'anno per la soia, il legume che è al terzo posto tra le produzioni agricole mondiali. L'ABC dei domini collettivi tratta territori di vita e il riconoscimento dell'ICCA Consortium, un'organizzazione internazionale che supporta le aree conservate da popolazioni indigene e comunità locali. Il Belvedere sui giardini storici e sugli alberi si occupa di consumo di suolo. In Italia c'è stato un incremento del 15% dal 2023 al 2024. Per gli autori fuori porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi del Teatro Franco Parenti con la Fondazione Pier Lombardo in collaborazione con la Regione Lombardia, sentiremo la descrizione dell'arazzo dedicato ai lavori di campagna di dicembre, disegnato al Bramantino ed esposto al Castello Sforzesco di Milano. La recensione del libro Il piatto di Annabelle Hirsch per le storie agroalimentari. Contrada San Prato si trova nella parte alta di Chiesa Valmalenco, la valle che si apre sopra Sondrio. Questa contrada conserva l'antico impianto architettonico tipico alpino, con le case attaccate l'un l'altra per condividere il poco calore. Si trova letteralmente sotto al piccolo altopiano di Primolo. Lo spazio verticale è completamente terrazzato, come tutta la bassa valle e la conca di Chiesa, Lanzade e Caspoggio. La gran parte non si vedono ormai reinglobati dal bosco e dai suoi rovi. Da un anno e mezzo è iniziato il recupero di una piccola parte, 20.000 metri quadrati. È nata infatti l'Associazione Fondiaria Valmalenco, un tipo di raggruppamento promosso dalla Regione per la ricomposizione e gestione unitaria dei terreni agricoli abbandonati, magari dopo numerosi frazionamenti. Siamo stati alla contrada San Prato di Chiesa Valmalenco durante la festa del pan nero, il pane nero delle Alpi a base di segale, il cereale di montagna che era coltivato nei terrazzamenti per la sussistenza. Sentiamo il presidente dell'ASFO Valmalenco, Mattia Sensoli.
Questa è una delle più vecchie contrade di Chiesa in Valmalenco. Non è la più vecchia, perché se non sbaglio la più vecchia è stata distrutta, che era il centro. È venuta giù una frana, si è distrutta, dopo ricostruite. Però già quando hanno costruito le mura di Sondrio, la manovalanza in parte era venuta da uomini di San Prato, perché una volta era chiaramente sotto Sondrio anche la Valmalenco. Questa qua è una delle contrade appunto più vecchie da Valmalenco e siete adesso in una tipica abitazione malenca. Qua c'era il focolare e la gente viveva in qualche modo qua dentro. Si chiamano Cadelfem perché appunto non avendo stufe, non avendo camini, non c'era niente, il catrame che vedete sulle pareti è l'accumularsi di decenni di fuoco. È anche giusto ricordarsi com'era una volta, nel senso viviamo forse troppo nella comunità oggi, ci siamo dimenticati da dove arriviamo. Soprattutto i bambini, bisognerebbe ricordarglielo quanto siamo fortunati.
Fino a che anni sei stati?
Conosco una famiglia che è rimasta fino agli anni 60 qua lì. Non qua, ma in una casa qua a fianco, che non è esattamente così, perché almeno le finestre ce l'aveva, la stufa ce l'aveva. Però comunque, per esempio, i miei nonni sono venuti via dalla contrada anche loro negli anni 60. Costruito la casa nuova, col boom economico, fortunatamente sono migliorate in maniera importanti le condizioni di vita delle persone. Mia nonna, mio nonno, sì. Quando è nata mia mamma nel 65 erano già nella casa nuova, però prima erano ancora comunque in contrada. Questo qua è il forno storico che veniva usato nella contrada di San Prato. Chiaramente una volta non è che ognuno aveva il forno in casa sua. Questo qua funzionava da centro per tutti. Una volta al mese facevano il pane, tutte le famiglie qua intorno, i miei bisnonni erano qua, facevano il pane qua dentro. Adesso uno degli obiettivi dell'associazione è quello di raccogliere i fondi per poter sistemare la canna a fumare, perché adesso l'abbiamo acceso, ma giusto per fare un po' di scena, però per accenderlo bene dovremmo sistemare la canna a fumare. Però l'obiettivo appunto sarebbe magari per l'anno prossimo, se interveniamo sulla canna a fumare, vorremmo riacendolo, creare dei laboratori di panificazione per riuscire un po' a farlo diventare un centro di comunità, un centro di ritrovo per la gente del paese. È un po' un'ambizione che abbiamo da quando abbiamo fondato l'ASFO. Ci piacerebbe portarlo avanti perché innanzitutto il proprietario di questo forno è figlio di un signore che gli ha imposto prima di morire di lasciarlo in uso alla comunità di Somprato. Quindi lui ha voluto mantenere la volontà del padre e ce l'ha dato in comodato d'uso gratuito e noi lo usiamo per queste manifestazioni. Dovremo sistemarlo, chiaramente a lui non gli interessa, quindi lo metteremo a posto noi. Questa è la storia di un forno abbandonato.
Questo è un pezzo, però poi c'è tutto il resto.
Chiaro, questo era il cuore della contrada per quanto riguarda la panificazione. Dopo ovviamente la gente stava più in stalla che in casa una volta.
Era il posto più caldo.
Sì, perché infatti adesso vi porto a vedere le trone e capirete quanto caldo poteva mai fare in quelle case.
Certo. E poi c'erano gli animali che facevano il caldo.
Esatto, il calore delle mucche teneva l'ambiente.
Davano a seruzzare nella stalla la sera.
Dopo il forno comunitario contiamo la visita alla contrada Somprato, dei locali al piano terra, dove le persone per scaldarsi condividevano gli spazi con gli animali. Sentiamo ancora Mattia Sensoli dell'ASFO Valmalenco.
Questa qua era una stanza, adesso è diventata un ramarit, come si dice da noi, però per farvi capire che è un bugicattolo. Poi mi chiedo sempre quanto fossero alte queste persone, perché io pesto la testa. Era un po' dei nannetti, mi sa, i nonni. Perché è più basso. Poi nella casa qua a fianco, quella lì doveva essere probabilmente una sala da pranzo, questa qua, questa trona che c'è qua. Negli anni l'hanno utilizzata per stagionare i salami, più che altro, alla fine sono diventate, state adibite a queste...
Le si arrivava anche il maiale.
Chiaramente qua era agricoltura tipicamente alpina, quindi c'era di tutto, nel senso poco di tutto. Magari ogni famiglia aveva 4-5 mucche, aveva i suoi due maiali, le 20 capre, 20 pecore, galline. Cioè, dovete immaginare che nelle vie qua scorazzavano le galline, nelle stalle qua sopra c'erano gli animali. Dopo. Qua sopra c'è un patrimonio di terrazzamenti che va da chiesa a Primolo, che si vede bene solo d'inverno adesso, perché quando cadono le foglie del bosco che si è creato si riescono a vedere tutti i terrazzamenti che ci sono sotto. Quello che stiamo cercando noi di fare è quantomeno recuperare quelli comodi. Non pretendo di arrivare a Primolo, perché sarebbe un'utopia, perché nel 2025 nessuno andrebbe a fare una fatica del genere, però quantomeno quelli più comodi, dove ci sono le strade, dove c'è possibilità di utilizzarli. Facciamo tanto i moralisti, chilometro zero, inquinamento eccetera, e nessuno vuole fare il minimo per prodursi un minimo di cibo.
Cosa, cioè, si produceva?
Dai campi, patate, delle gran patate, della segale, orzo. C'è il mais di Vassalini, ma che appunto veniva... Abbiamo provato a metterlo, qualcosa è venuto, ma poca roba. Quest'anno è stato...
Posizione sfavorevole o meteo?
Di tutto, abbiamo avuto i corvi, cioè poi capisco perché la gente abbandona l'agricoltura, perché abbiamo seminato 500 metri quadri a mais, sono cresciute 6 piantine perché tutti i chicchi me li ha mangiati i corvi, e quindi dici vabbè, fortuna che non vivo di quello, perché se no morivo di fame. Dopo è anche vero che appunto una volta, uno dei nostri problemi è che ci sono 100.000 proprietari per ogni pezzo di terra e ogni proprietario non ce le ha tutti insieme, sono a diverse quote altimetriche, perché così uno poteva coltivare di tutto, perché una volta era tutta agricoltura di sussistenza, quindi magari in basso metteva il frumento o la segale o l'orzo, su in cima metteva le patate e ogni famiglia aveva i suoi 200 metri qua, 200 metri là, 200 metri su. Solo che adesso noi, puntando tutto sul mais, su 500 metri quadri, siamo andati di sfortuna. Dopo abbiamo recuperato perché non è cresciuto il mais, allora ho detto va bene, siamo ancora in tempo, riempito di fagioli. Adesso abbiamo fagioli che escono dalle orecchie, non so più dove metterli. Però bisogna adattarsi, bisogna anche un po' provarci. Dopo, il mio hobby, mi è sempre piaciuta l'agricoltura. Io in realtà sono un ingegnere, però dovevo fare il contadino e non c'è niente da fare. Se pagasse bene, guarda, sarei tutto il giorno a sporco di terra, però... Il problema è che non paga. Qua, cioè, non paga in pianura, figurati in montagna, con le difficoltà che ci sono. Qua l'unico vero modo che hai di vivere l'agricoltura è con l'allevamento. Anche la segale, noi adesso, il pane che abbiamo fatto qua oggi l'abbiamo fatto con la nostra segale. Abbiamo coltivato questi 500 metri di campo che c'è qua sotto. Ma le ore di lavoro per farlo, certo. Se dovessi farlo vendendola per guadagnarci, la vendi a peso d'oro. Va bene perché è un'iniziativa di volontariato, sosteniamo questo ideale più che neanche il prodotto, okay? Quando paghi lì paghi il sostegno all'associazione.
Ci spostiamo ai terrazzamenti recuperati e alle adiacenti balze. Mattia Sensoli dell'associazione fondiaria Valmalenco.
Qua in mezzo dove c'è sta erba, adesso chiaramente l'abbiamo raccolta a luglio e poi più fatto niente.
Adesso è ricresciuta l'erba selvatica, non ci pianto niente fino all'anno prossimo. È già 2 anni di fila che ci metto giù la segale e non posso rimettersela un'altra volta. Qua certo. Metteremo giù i fagioli l'anno prossimo, però adesso terreno lascia che cresce l'erba e nel mese di maggio gireremo tutto e seminiamo. Invece questi qua sono quelli che ti dicevo, le valce che abbiamo recuperato. Non so se vedi le piantine di vite, adesso abbiamo finito di mettere i pali, là abbiamo già iniziato sotto. E qua sopra pian pianino cominceremo ad andare avanti.
La posizione del soliva è notevole.
Il sole ne prende perché è sposta sud-est, esatto, quindi il sole ne prende. Chiaramente la salina era meglio perché era tutto sud, tutto completamente. Sud. Però qua abbiamo iniziato un po' perché appunto noi, io ho i parenti qua, conoscevo la gente di qua. Quando mi siamo partiti con l'associazione non eravamo nessuno, chiaramente. Quindi ho bisogno anche un po' di fiducia, devo fargli vedere cosa sto facendo. Adesso se la gente anche di là vede cosa abbiamo fatto qui, se dovesse svilupparsi un nucleo di ripulisti a Vassalini, gli dico guarda che faremo la stessa cosa che abbiamo fatto qua. Però almeno ho qualcosa di concreto da fargli vedere.
Quanto avete impiegato a togliere rovi?
Sta zona qua 6 mesi. Vabbè, dopo chiaramente non è un lavoro continuativo, è a tempo perso, l'abbiamo fatto il sabato alla domenica, siamo partiti a ottobre a cominciare a tagliare, a giugno abbiamo piantato la vigna. Ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, 9 mesi. Dopo tanto tempo l'abbiamo perso a cippare perché c'erano tutte le ramaglie, poi un'infinità di ramaglie, veramente un suicidio. Non ho mai visto così tanti rami in vita mia.
Voi siete nati 1 anno e mezzo fa più o meno?
2024. Per i fondi che avevamo avuto, siamo veramente. Poi sono in contatto con tutti i presidenti delle altre associazioni fondiarie. Quello che gli ho anche sempre detto, anche a un certo punto se n'è fondata una nuova a Bellano, parlando con il loro presidente, gli ho sempre detto che secondo me, per la mia visione, meglio fare poco e fatto bene, piuttosto che fare come altre associazioni fondiarie dove hanno fatto una richiesta pubblica di conferimento dei terreni, poi non riesci a gestirli perché non hai volontari, non hai fondi, quindi me li conferisci in gestione per 10 anni e non riesco a fare nulla. Preferisco prenderne pochi, messi a posto, così almeno anche la gente, quando glielo chiedo, sa che faccio qualcosa e quindi me lo dà più volentieri. Dopo non è scontato, perché se vai a vedere lì in mezzo ci sono alcuni pezzi, c'è un pezzo in particolare che non hanno voluto darci perché non si fidano, e quindi va bene, tienilo lì, però è pieno di spine in mezzo a una vigna coltivata. La diffidenza delle persone tante volte è difficile da battere, perché non, è difficile credere che stiamo facendo tutto questo senza secondi fini, cioè perché cosa ci guadagniamo? Nulla. E per loro è impensabile fare uno sforzo del genere per non guadagnarci niente. Non siamo tutti uguali.
Rimaniamo ai terrazzamenti con le parole dell'agroecologia. Il professore di agronomia e coltivazioni erbacee dell'Università Statale di Milano, Stefano Bocchi, ci spiega la funzione di questo antico sistema per rendere coltivabili terreni in montagna.
Il terrazzamento è un'antica tecnica agronomica nata per rendere coltivabili i terreni con pendenza elevata. Rimane una delle tracce più antiche e affascinanti dell'attività agricola in molte regioni collinare e montuose nel mondo, spesso soggette in passato ad alte pressioni demografiche. Le terrazze sono state e sono costruite lungo le curve di livello per aumentare la superficie coltivabile e conservare acqua e suolo. Ogni terrazza è costituita da un'area resa pianeggiante e da un rialzo quasi verticale sostenuto da muretti a secco, da terra o da elementi vegetali come fasce inerbite. Il terrazzamento, che trasforma quindi i pendii ripidi in una funzionale sequenza di superfici piane, ammorbidendo la pendenza, riduce i processi erosivi, favorisce l'infiltrazione nel terreno dell'acqua piovana e mitiga i picchi di piena. L'acqua intercettata dalla superficie è trattenuta negli strati del terreno e viene utilizzata dalle colture. Raggiunge gli sbocchi a velocità controllate, evitando ruscellamenti e smottamenti, a tutto vantaggio anche dei fondovalle. L'esigenza di produrre più alimenti, unita all'affinamento delle tecniche agronomiche e alla necessità di gestire le risorse, ha portato alla diffusione dei paesaggi terrazzati in molte parti del mondo. Pensiamo al Portogallo, alla Svizzera, dall'Italia fino alle Filippine, Cina, Giappone ed Etiopia. Viaggiando per il mondo troviamo altri esempi notevoli, come nei sistemi agricoli terrazzati dell'Asia e delle Americhe. In condizioni ideali, i terrazzamenti favoriscono un dinamico equilibrio idraulico fra ambiente e l'uso agricolo. È vero che possono stabilizzare i versanti e migliorare le condizioni ecologiche e paesaggistiche, ma tutto dipende dalla qualità della progettazione e dalla manutenzione. Il paesaggio terrazzato, ben progettato e gestito, diventa un agroecosistema multifunzionale che offre numerosi servizi ecosistemici. Quindi non è soltanto questione di aumentare la produzione alimentare, ma anche di controllare il ciclo degli elementi nutritivi, di creare habitat e corridoi per flora flora e fauna selvatiche, di contrastare il deterioramento dei versanti, di mitigare eccessi o carenze del ciclo dell'acqua. Come altre sistemazioni idraulico-agrarie, anche i terrazzamenti, se non curati o addirittura abbandonati, possono invertire la loro funzione primaria, trasformandosi da fattori di equilibrio in cause di instabilità. E sta accadendo in diversi territori italiani, particolarmente vulnerabili, dove l'emergenza climatica moltiplica i rischi di dissesto idrogeologico e accelera il degrado. Facciamo in tempo a cambiare, prendendo anche spunto da tutte quelle esperienze positive di recupero e cura di paesaggi terrazzati che ci dimostrano che pur con tante difficoltà si può fare.
Nelle multinazionali del cibo, queste sconosciute, Andrea Di Stefano affronta alcuni scenari sulle materie prime alimentari e le rotte commerciali per l'auspicabile fine della guerra all'Ucraina.
La fine della guerra in Ucraina potrebbe rivoluzionare anche il mercato delle materie prime, sia impattando nella disponibilità di prodotti cerealicoli provenienti proprio dall'Ucraina, che in questi anni hanno avuto ovviamente una contrazione, sia soprattutto impattando sulla dinamica dei prezzi internazionali delle materie prime agricole e di quelli che sono connessi alle materie prime agricole, quindi carburanti, fertilizzanti e in parte anche pesticidi. Una dinamica che rischia di impattare sulla logistica internazionale, perché la fine della guerra e ovviamente gli accordi che nel caso potrebbero essere sottoscritti con la Russia da Stati Uniti e Unione Europea determineranno l'apertura sicuramente del corridoio nord, quello verso l'Artico, determinando un vero e proprio terremoto nella movimentazione delle merci, alimentato anche dal blocco del canale di Suez, che continua a creare grossi problemi, anche se il blocco non è integrale, ai flussi dai paesi asiatici verso l'Europa, ma anche dall'Europa verso il continente africano, soprattutto quello che si affaccia sull'Oceano Pacifico. Sono molti gli effetti di queste dinamiche geopolitiche legate alla logistica, ai prezzi, ai trasporti, che stanno determinando anche la nascita di nuovi hub territoriali governati in particolare dai paesi asiatici, che stanno aumentando il loro interesse nel governo delle materie prime insieme a sudamericani e sudafricani. Questo è uno dei temi all'oggetto delle discussioni nel G20 che si è svolto in Sudafrica e che vede protagonisti proprio i BRICS, cioè Brasile, India, Russia e Cina, in una strategia congiunta per contrastare lo strapotere statunitense, ma anche le posizioni assunte dall'Europa a sostegno del blocco e delle sanzioni nei confronti della Russia. L'impatto, per esempio, dei cambiamenti eventuali sui prezzi nell'accesso al gas potrebbe avere un effetto molto rilevante sui fertilizzanti, che oggi sono derivati principalmente dal gas propano, quindi possono avere una dinamica di contrazione dei prezzi che potrebbe finalmente liberare una parte delle dinamiche inflazionistiche che hanno colpito i carrelli della spesa, in particolare in tutta l'Europa occidentale.
Sono stati raccolti da primato quelli della soia di quest'anno. Alfredo Somoza ci fa un quadro sul legume che è al terzo posto tra le produzioni agricole mondiali.
La soia si conferma come una delle prime tre grandi coltivazioni mondiali, pur essendo un legume, quindi non facendo parte della famiglia del grano come il mais o come il grano. La produzione quest'anno è stata record, quest'anno si stima che saranno raccolte 400 milioni di tonnellate di soia, all'85% OGM. In realtà, andando a vedere questi numeri, si vede che c'è una grandissima concentrazione, nel senso che sono pochi i grandi produttori esportatori di soia. Il Brasile, che si avvicina alla metà della produzione mondiale con 152 milioni di tonnellate, gli Stati Uniti seguono dietro il Brasile con 113, poi l'Argentina con 25 e la Cina con 16. Quello che è interessante è vedere la superficie coltivata a soia di questi primi quattro paesi. Parliamo di 120 milioni di ettari, per capire, tre volte l'Italia, ed è l'80% di tutta la soia coltivata al mondo. Quindi è un mercato gigantesco in poche mani, soprattutto in pochi paesi, che però, a differenza dei mercati tradizionali come quello del grano o del mais, al 95% non finisce in alimentazione umana, nel senso che in piccola parte si utilizzano oli vegetali, che tra l'altro da noi sono difficilmente trovabili, soprattutto su altri mercati, ma quasi il 90% di questa soia finisce nella mangimi per il bestiame e in biocarburanti. Soltanto il 5% è destinata all'alimentazione umana. La quotazione di questa commodity è molto buona, attualmente si sta quotando a $400 a tonnellata a Chicago, nel 2022 aveva toccato una punta dei $650, quindi veramente tanti soldi per una produzione agricola che rende soltanto però su grandi superfici, per questo motivo che in Europa, tranne poche eccezioni, forse la Polonia o forse la Francia potrebbero avere una redditività da questa coltivazione, ad esempio per l'Italia che ha una superficie agricola che non arriva ai 10 ettari, sarebbe totalmente controproducente perché rende sui grandi numeri la soia. Il mercato delle sementi è stato monopolizzato a lungo dalla multinazionale statunitense Monsanto, attualmente Bayer, che si è anche inventata la soia OGM nel 1995, innestando un gene nella pianta che la rendeva insensibile al glifosato, un diserbante che viene utilizzato come un'evoluzione dell'agente arancio, l'agente orange, tristemente ricordato per la guerra del Vietnam, dove sempre la Monsanto lo vendeva all'esercito statunitense per deforestare le zone dove si trovavano i Vietcong. Questo brevetto della Monsanto è scaduto, attualmente sono diverse le multinazionali che hanno in mano questo mercato, sono oltre la Monsanto diventata Bayer, c'è anche la Syngenta, la DuPont, la Dow Chemical, sono le quattro grandi imprese di questo settore. Le critiche principali che arrivano sulle coltivazioni, soprattutto di soia OGM, è il modello agricolo che determina questo tipo di produzione, infatti le lotte dei contadini in Sud America contro l'estensione della soia, lo slogan è per un'agricoltura con agricoltori, perché la coltivazione della soia non prevede agricoltore, non prevede manodopera umana, è un processo totalmente meccanizzato, fortemente dipendente dai grandi macchinari, dipendenti dai piccoli aeroplani anche per le fumigazioni di glifosato e per l'utilizzo di chimica. La più grande frontiera di protesta attualmente riguarda l'espansione delle aree coltivate soia soprattutto in Brasile verso l'Amazzonia, cioè da sud del Brasile, che è dove attualmente si coltivano 40 milioni di ettari a soia, verso l'Amazzonia, quindi in buona parte la deforestazione in corso in Amazzonia in questo momento è collegata all'aumento della domanda, che è determinata da due fattori. Il primo è la crescita del mercato interno cinese e l'aumento della domanda di carne, quindi ricordiamo la soia come mangime per il bestiame, e il secondo è il biocarburante, nel senso che la soia insieme al mais sono due prodotti che vengono largamente utilizzati oggi sui biocarburanti. Non ultimo, la soia anche riguarda i rapporti politici e geopolitici, nello scontro sui dazi tra Stati Uniti e Cina, è stato uno dei capitoli importanti perché la Cina, come ritorsione ai dazi, aveva smesso di comprare soia statunitense, provocando una crisi nel settore agricolo, tra l'altro vicino a Donald Trump, e nel negoziato che si è tenuto tra Xi Jinping e Trump uno dei punti che è stato sanato è proprio quello: la Cina adesso è tornata a comprare soia statunitense, ma ormai è una leva nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina.
L'Unione Europea è il secondo acquirente al mondo della soia, coltivata soprattutto in Brasile, Stati Uniti, Argentina e Cina. Sentiamo ancora Alfredo Somoza.
È il secondo, nel senso che la Cina è il primo compratore col 60% dell'acquisto internazionale, seguito dall'Unione Europea col 10%. L'Unione Europea ha un deficit del 90% rispetto al fabbisogno di soia, per questo motivo che nel mese di luglio di quest'anno è stato per 10 anni, è stato rinnovato il permesso per importazione di soia OGM, con l'aggiunta non soltanto per consumo animale ma per consumo umano, anche se poi in realtà consumo umano in Europa praticamente non c'è di soia. Questo è il 90% del fabbisogno nel caso europeo, mediamente per mangime destinato al bestiame soprattutto bovino, mentre invece l'Italia dipende all'80%. L'Italia è il primo produttore europeo di soia non OGM, perché non è autorizzata la coltivazione in Italia, coltiva 1 milione di tonnellate all'anno, è dipendente però all'80%, quindi un po' meno dell'Unione Europea media, che è il 90%, ma comunque tantissimo. E in Italia ci sono altri due, ci sono due settori fortemente interessati al consumo della soia. Il primo è quello che riguarda le filiere DOP, soprattutto la produzione di formaggi e di latticini, prodotti con presenza di animali nella filiera, sono fortemente dipendenti da questo tipo di mangime. Tra l'altro in Italia c'è una realtà che è la Cereal Docks di Vicenza, che è un gigante del settore dell'import, è guidata da Mauro Fanin, e che questa impresa del Vicentino da sola commercializza e acquista la metà della soia che si produce in Italia ed è anche il primo importatore. Dice, in Italia non soltanto però riguarda le filiere, il fatto che è strategica l'importazione di soia per poter garantire la quantità e il volume dell'esportazione italiana, dove ci sono tutti animali, dai salumi ai formaggi eccetera, ma in Italia c'è anche un grande sviluppo, e questo è il gruppo Eni, che è il secondo produttore di biocarburante in Europa e che si è molto interessato ad aumentare la propria produzione soprattutto a partire dalla soia. Il fatto è che la soia autoctona è molto poca e il costo della soia in questo momento rende sulla filiera alimentare, forse rende un po' di meno sulla filiera del biocombustibile. C'è un piano di questo governo per incentivare la coltivazione della soia in Italia, tentando di ridurre quella dipendenza dal settore dell'export.
Il Verzere di Leonardo torna dopo la pausa. Eccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa. Nell'ABC dei domini collettivi la professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale al Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento, racconta Territori di Vita, che hanno avuto il riconoscimento dell'ICCA Consortium, l'organizzazione internazionale che supporta le aree conservate da popolazioni indigene e comunità locali.
I territori di vita ci proiettano finalmente in una dimensione planetaria. Il fatto che i domini collettivi siano stati riconosciuti come territori di vita da ICCA Consortium è una grandissima opportunità per le comunità locali italiane ed europee, ovviamente, di inserirsi e dialogare costantemente con le popolazioni indigene. L'ICCA Consortium che cos'è? Sembra una sigla, ma è l'abbreviazione di territori e aree conservate da popolazioni indigene e comunità locali. E quali sono le tre caratteristiche? Così capiamo perché i nostri domini collettivi sono stati inseriti all'interno di questa lista e di questa che diventa poi un'associazione con dei membri e loro sono membri di diritto. Primo, deve esserci un legame stretto e profondo tra il territorio e il popolo indigeno, in questo caso se siamo nel resto dei continenti, o le comunità locali se siamo in Europa, e questa relazione deve essere radicata nella storia, quindi devono avere una storia, ci deve essere una identità che li lega a questo territorio, un'identità sia sociale che culturale. L'altra caratteristica è che queste comunità devono essere custodi, e qui ecco che già incominciamo a capire perché sono membri di diritto dell'ICCA, ovvero curano, governano, autogovernano, perché i domini collettivi fanno questo, e prendono insieme delle decisioni condivise, partecipate. Questa è una caratteristica che deve esserci per forza. L'ultima sono proprio la modalità di governance e gli sforzi gestionali che le persone della comunità fanno per cosa? Contribuire alla conservazione della natura, quindi degli ecosistemi, delle specie e delle risorse naturali, ma deve andare di pari passo col benessere della comunità.
È difficile capire questo concetto della connessione dei popoli indigeni col territorio.
È difficile perché è un concetto molto nuovo. Noi abbiamo un'idea di conservazione della natura che è nata nell'Ottocento, dove la scelta che è stata fatta era quella di espellere l'uomo che stava creando delle difficoltà o andava a erodere la sostenibilità e la biodiversità, di lasciare che la natura stesse di per sé da sola e facesse il suo. Questo ha portato nell'Ottocento alla creazione dei grandi parchi che abbiamo adesso nel mondo e che per carità sono stati utilissimi perché ovviamente hanno salvaguardato una sorta di riserva integrale della natura che c'era prima della rivoluzione industriale. Il problema è che a un certo punto ci si è resi conto che allontanare i popoli, le popolazioni, ma anche piccole tribù ovviamente, che abitavano quei luoghi da sempre e non avevano un atteggiamento ipercapitalista o iperestrattivo nei confronti del territorio, ma di cura e custodia, come abbiamo detto prima, era un danno, nel senso che la biodiversità andava diminuendo. Pertanto in alcuni territori si è scelto di fare questo esperimento, questo laboratorio, vedere se reintroducendo le comunità locali e i popoli indigeni si rimpolpasse la biodiversità. E così è stato. Quindi da questo punto di vista in questo momento abbiamo due scelte, o continuare, e in alcuni luoghi è utile, con una sorta di protezione della wilderness, ma abbiamo bisogno di territori incontaminati, e ce ne sono ancora, sulla Terra. Dall'altro lato la possibilità di far agire le popolazioni locali come hanno sempre fatto, quindi in relazione biotica con il resto delle specie, in maniera armonica ed equilibrata per mantenere la più alta possibilità di biodiversità.
Sentiamo alcuni esempi ancora da parte della professoressa Marta Villa dell'Università di Trento.
Ci sono esempi italiani, quelli che io ho visitato, invece di parlare solo di domini collettivi andiamo a parlare di parchi. Parchi nazionali, parchi naturali, quindi parchi istituiti con le varie leggi. Uno di questi con cui abbiamo una relazione costante da un po' di tempo è il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, che all'interno proprio anche dei suoi statuti ha scelto di mantenere viva la relazione con le comunità locali. In particolare nel Parco Nazionale ci sono tantissime ASBUC, appunto i domini collettivi della zona dell'Appennino, che sono chiamati insieme al parco nel tavolo della governance a aiutare a mantenere alto il valore della biodiversità con pratiche anche sostenibili che fanno fiore all'occhiello del parco stesso, perché lì noi abbiamo tutta una serie di risorse anche alimentari nel parco nazionale che sono tutelate e vengono tutelate proprio perché le comunità locali ancora le coltivano, come il castagno che è la grande risorsa, o come i funghi, altra grandissima risorsa del parco nazionale. Oppure se vogliamo guardare un altro parco molto noto nazionale, il parco Parco dello Stelvio. Qui siamo sulle Alpi, così facciamo un esempio di entrambe le nostre aree interne. E nel Parco dello Stelvio sono chiamate a collaborare nella tutela del territorio anche le comunità locali, e ad esempio da noi in Trentino abbiamo le comunità locali che sono organizzate nelle ASUC, di nuovo mini collettivi. Quindi c'è una costante relazione tra loro e la direzione del parco per tutelare, conservare, anche soprattutto controllare, perché anche questo è importante, controllare il territorio. Ad esempio spesso viene dalle ASUC stesse la notizia che ci sono troppi ungulati, che quindi bisogna agire, perché loro tutti i giorni vanno nel bosco e si rendono conto anche dei danni. È come se avessero un insieme di persone che svolgono il lavoro di osservazione che possono fare i forestali, ma sono molte di più, e loro lo vivono questo territorio, il loro territorio. Un altro esempio interessante è il Parco Naturale Adramello Brenta, perché qui addirittura abbiamo la possibilità di far sedere un membro delle diverse proprietà collettive che ci sono all'interno del territorio del parco nel consiglio direttivo, quindi anche in questo caso nell'assemblea direttiva che gestisce il parco. Anche in questo caso la voce di queste comunità locali viene utilizzata per una gestione oculata e ad altissimo livello sostenibile del territorio del parco.
Torniamo adesso alla Contrada Son Prato di Chiesa Valmalenca, al lavoro di recupero degli storici terrazzamenti coltivati a cereali, e adesso anche con le viti, come ci ha detto Mattia Sensoli dell'ASFO Valmalenco.
La vigna qua sono 2000 metri quadri, sono 1, 2, 3, 4, saranno 5, 6 balze di 150, 100 metri per 6 balze. La riva è a 60 gradi, quindi. Poi qua sopra, dove siamo andati a seminare con i bambini stamattina, ne abbiamo recuperati altri 1, 2, 3, 4 balze lì. Qua alle gande idem, ma è molto più difficile perché non ho nessuno che voglia piantarci qualcosa. Quindi quello che stavo pensando era di prendere degli animali. Un po' il pallino che ho sempre avuto io, perché è colpa di mio nonno che me l'ha ficcato nel cervello, che io da bambino andavo sempre a pascolare le capre, quindi c'ho sto pallino che le voglio prendere anch'io. Ho forse trovato il sistema di gestirle, perché ci sono dei collari che producono in Norvegia che hanno il GPS integrato, connessione a internet. Sostanzialmente te da un'applicazione del telefono riesci a dirgli il recinto dentro cui devono stare, e loro, se si avvicinano al confine, suona, se dovessero uscire gli dà la scossa come se fosse un recinto di quelli che installano normalmente, solo che così facendo
è virtuale, di fatto.
Esatto, è un recinto virtuale, così facendo ti levi tutto il lavoro di posa delle reti fisiche, che io non riesco a fare l'ingegnere che metta giù, certo, le reti, mentre con quella roba lì si potrebbe risolvere. Riuscirei a tenere pulita tutta questa costa, che adesso se andate a vedere fa schifo, perché sono solo rovi, noccioleti, che sono un disastro. Cioè noi abbiamo il bosco che entra in casa. Poi a me mi dispiace, perché i miei nonni erano contadini proprio nudi e crudi, e a me vedere tutto l'abbandono qua del lavoro dei nonni mi dà fastidio. Dopo da solo non posso fare niente, io faccio quello che posso.
I fagioli che avete seminato sono fagioli particolari?
No, sono fagioli rossi. Mi piacerebbe riuscire a trovare qualche varietà locale, come abbiamo trovato il mais di Vassalini. Se dovessimo recuperarli, chiaramente li piantiamo dopo. Le varietà locali hanno il doppio taglio, che per esempio ho recuperato la patata blu di Valtellina. Buonissima, bellissima, bassissima resa, perché pianto un chilo di patate e me ne escono tre, e di quei tre piccole, mezzo chilo mi marcisce in cassetta e non capisco il perché, quindi ne raccogli poche, la metà marciscono e diventa una tragedia. Quindi capisco perché le varietà locali che rendono poco vengono abbandonate. È giusto mantenere la biodiversità, è giusto per quanto possibile, però se ti metti nell'ottica del contadino che coltiva per vendere o per mangiare, nel momento in cui ti propongo una patata che rende 10 volte invece che 3, non marcisce, chiaro, viene abbandonata, non c'è niente da fare. È difficile anche biasimarla come atteggiamento. Dopo ci ho provato, ce le ho giù a casa, le pianterò ancora, per carità di Dio, però non credo che saranno un gran successo. È giusto mantenerle anche solo per mantenere la biodiversità, però desmetri qua, non di più.
Come stanno lavorando per recuperare i terreni, ormai inglobati dal bosco, ce lo racconta ancora Mattia Sensoli dell'ASFO Valmalenco.
In piccole quantità, non è meccanizzabile, va fatto tutto a mano. Siamo riusciti a comprare un motocoltivatore con l'aratro, la fresa, la trincia, perché quando ho iniziato io per hobby giravo un campo tutto a mano. Tutto il paese mi diceva che ero suonato e avevano forse anche ragione. Però alla fine è piaciuta l'idea, mi hanno seguito in tanti adesso, perché quantomeno volontari saremo 14 che ci diamo una mano. Dopo c'è chi chiaramente è volontariato, c'è chi ci mette di più, chi ci mette di meno, non è che nessuno è obbligato a venire, quando ha tempo viene. Però anche lì, in realtà, di bello che ha la segale è che quando c'è da lavorare è un impegno, però durante l'anno non è che devi fargliene tanto, perché la seminiamo il mese di ottobre. Abbiamo concimato adesso la seminiamo, fino a luglio non devo fargli niente. Ne seminiamo in sovrabbondanza, così soffoca tutte le erbacce e non devo andare a tirar via niente. Quando il mese di luglio sono quelle 2-3 giornate dove ti massacri a raccoglierla. Poi ho comprato una macchinetta per quantomeno trebbiarla a macchina, perché il primo anno l'ho trebbiata a mano col bastone. Quella lì sarebbe un'attività da far fare a chiunque. Poi quando ho fatto quel lavoro lì ho capito perché i miei nonni erano fissati sul non buttare il pane, non sull'altro cibo, proprio il pane non andava buttato. Ho provato a fare quel lavoro lì, ho detto fischia, adesso capisco perché erano fissati che il pane non si butta, perché per ricavare 10 kg di semi di segale ci ho messo una mattina a battere con la Ravel, lavoro insensato, eppure avevano fame e lo facevano. Prima della guerra ho letto un articolo che diceva che praticamente ogni famiglia in Valmalenco bene o male produceva dai 12 ai 60 kg di cereali.
I terrazzamenti si vedono ovunque.
Vassalini, era tutto terrazzamento.
Ma a me è chiaro che non era viti.
No. Cereali, qua non
brevi.
No. Adesso abbiamo provato a mettere una vita, perché col cambiamento climatico probabilmente adesso ci sono le condizioni. Dopo, certo, rispetto al resto della Valtellina abbiamo puntato su un bianco qua, perché di solito lo si raccoglie quando è un po' acerbo, rispetto al rosso che va raccolto maturo. Il bianco se lo raccogli quando non è ancora completamente maturo c'è un po' più di profumi, un po' più di...
Che vitigno avete messo?
Solaris, che abbiamo visto che l'hanno messo in Trentino, l'hanno già messo mi sembra anche all'Aprica.
Anche a Tiglio.
Quindi chance ci sono, perché l'abbiamo piantato dopo il primo anno, abbiamo piantato a giugno, fine maggio, adesso aveva già sui primi grappolini. Chiaramente è una varvatella che ha un anno, quindi è un grappolino che è grande così, però è positivo. Primo segnale, primo anno mi fa già il grappolo d'uva, è un buon segnale. Se non faceva niente, dico vabbè, vediamo. Adesso ci vorranno comunque 3-4 anni prima che si faccia una vendemmia un po' come si deve, però intanto stiamo lavorando. Anche quella lì è gestita con l'associazione, grazie a un ragazzo, uno dei volontari, che lui vorrebbe mollare il suo lavoro e fare quelli. Se dovesse riuscirci, a me farebbe solo piacere, perché più vigna lavora, più puliamo, più teniamo in ordine.
Contributi regionali?
La regione, non so, ha avuto una politica abbastanza contrastante, perché non era graduale, nel senso non il contributo che stavo erogando era per ASFO già esistenti e molto grandi, perché il primo bando che era uscito volevano 20 ettari in gestione. Se ogni terreno che ha 200 metri quadri devo chiedere la firma di 3 o 4 persone per arrivare a 20 ettari ci metto 20 anni. Dopo l'hanno ridotto a 5, già più umano, noi siamo 2, quindi siamo già fuori. Poi ultimamente puntano tanto sulle ASFO forestali, con la questione dei crediti di carbonio, con la filiera del legno certificato, eccetera, e quindi la nostra ASFO potrebbe fare anche quello, dovremmo prendere in gestione dei boschi in Valmalenco, a Chiareggio. Non è il motivo per cui siamo nati, potremmo farlo, ma finalizzati. Abbiamo 2 soci che sono degli agronomi forestali, e glielo ho detto, che se loro avevano un progetto interessante che volevano portare avanti, l'ASFO a me piace pensarla come una sovrastruttura. Dopo l'obiettivo finale, se serve per recuperare i terrazzamenti, recuperiamo i terrazzamenti, se serve a mantenere il bosco, anche perché anche il bostrico bene o male può cominciare ad arrivare anche qua a far danni, quindi se dovessimo riuscire a gestire i boschi e ci sono i fondi per farlo, perché no? Al momento noi ci siamo focalizzati più sui terrazzamenti.
Salutiamo Contrada Somprato e la Valmalenco per il bel vedere sui giardini storici e sugli alberi. L'agronomo Daniele Zanzi ci fa il punto sul consumo di suolo in Italia dopo che l'ISPRA, l'Istituto di Ricerche del Ministero dell'Ambiente, ha rilevato un aumento del consumo di suolo dal 2023 al 2024 del 15%.
Sono usciti i dati che ogni anno l'ISPRA comunica da 12 anni, quindi dal 2012 c'è questo studio, e i dati mi dicono, e se dobbiamo credere a questi dati come dobbiamo crederci, che dal 2023 si è avuto un incremento del più 15% di suolo trasformato, ovvero sia 88 km quadrati. Al giorno oggi vengono persi 230.000 metri quadrati di suolo. Questo cosa significa? Cosa vuol dire innanzitutto consumo di suolo? Il terreno innanzitutto ha una funzione vitale dal punto di vista della conservazione della biodiversità, ma vitale anche per i cambiamenti climatici, perché il terreno accumula carbonio. Il terreno libero assorbe acqua che non è più libera di scorrere, quindi è una forte funzione mitigante tutti quei disastri che stanno succedendo: frani, alluvioni, sterilità del terreno, desertificazioni. Quindi è imperativo, anche perché ci sono delle direttive approvate che impongono delle linee politiche europee per evitare il consumo di suolo. Quindi il consumo di suolo può essere permanente quando vi si costruisce qualcosa tipo capannoni, tipo case, edifici che rimangono per sempre, o temporaneo quando c'è una possibilità che possa essere ricondotto alle sue funzioni normali. Quindi di questo c'è una direttiva che ci dice che le aree cementificate devono essere ritrasformate in aree naturali, però di queste 88 km quadrati solo 5 km quadrati rientrano in questa categoria, quindi di fatto noi abbiamo un deficit di circa 80 km quadrati che vengono persi. Spiace dirlo, la Lombardia detiene il record nazionale col 12,12% di territorio cementificato, seguono a ruota libera il Veneto con l'11%, la Campania col 10,6% e via via tutte le altre per finire con la Valle d'Aosta, chiaramente dove la natura orografica del terreno non permette di fare molti voli pindarici ai costruttori. Quest'anno la regione che è andata peggio, che ha trasformato più suolo in edificabile, è stata l'Emilia Romagna, che però non rientra ancora in quelle più elevate in assoluto, ma c'è questa tendenza. Infatti in Emilia Romagna noi vediamo che poi abbiamo tutto quei guai che si sono verificati in tema di inondazioni, di frane, che hanno portato nel giro di un anno a avere 2 o 3 alluvioni. Tra parentesi, in regione Lombardia ci viene detto che sono state fatte delle opere mitiganti come l'invarianza idraulica, ovvero sia quando io costruisco devo rimettere l'acqua che il cemento trattiene, quindi non permette la percolazione, sotto altra maniera. In Olanda, per dire, sotto i capannoni fanno dei grossi vasconi dove l'acqua piovana viene raccolta e rimessa poi nel terreno, e questa è l'invarianza. In Italia, almeno anch'io sto sperimentando i cosiddetti rain gardens, cioè anziché fare delle raccolte dell'acqua che altrimenti non raggiunge più il terreno, facciamo dei giardini dove prosperano alberi per ambienti umidi, quindi riusciamo in un certo modo da rimettere l'acqua persa.
Per l'agronomo Daniele Zanzi, nonostante i tanti annunci, non si vede nelle amministrazioni pubbliche un'inversione di tendenza sul consumo di suolo.
Il consumo di suolo, ci avviamo verso dati sempre peggiori. Nei nostri piani di sviluppo urbanistico, nel PGT, raramente viene citato questo. Zero consumo di suolo, come molte amministrazioni dicono, vorrebbe dire che quando io, per dire, abbatto, io non vedo mai quando si abbatte un rudere per essere riqualificato, trasformato in un'area libera, in un parco, mai. Ma molte volte su queste aree dove insistono delle zone in disuso, che ce ne sono molto, quindi è giusto andare a riqualificare queste zone, però non è altrettanto giusto mettere poi al posto di una volumetria originaria che era magari di 1000, dare permessi di 5000 o 10000 metri cubi anziché 1000. Cioè il consumo di suolo zero non significa ampliare le volumetrie, dovrebbe significare invece trasformare una zona dove insiste del cemento in una zona libera lasciata a verde, agli alberi, al terreno vergine. Questo vedo che non sta avvenendo. Consumo zero di suolo vuol dire questo: non costruire di più in zone che vengono demolite. E Milano, poi abbiamo sott'occhio cosa è successo in questi ultimi anni a Milano, con uno sviluppo verticale, con delle volumetrie su zone degradate che costruivano con una semplice scia palazzoni enormi, quindi con tutti i problemi connessi a tutto questo.
Per gli autori fuori porta, Geografia e Storia dei Paesaggi Lombardi del Teatro Franco Parenti con la Fondazione Pier Lombardo in collaborazione con la Regione Lombardia, sentiamo la descrizione della razza dedicata ai lavori in campagna di dicembre, disegnato dal Bramantino ed esposto al Castello Sforzesco di Milano. L'abbiamo registrato dall'agricoltore e filologo Nicolò Reverdini mentre lo racconta una classe del Liceo Parini di Milano.
Qua diciamo solo due cose. Una, che probabilmente il Bramantino qui allude, sapete che Vigevano è stata una località in Italia fino a un certo punto molto importante per l'industria del calzaturificio. Qui si vede come siamo arrivati a novembre, quindi si rindossano le scarpe anche in campagna. In campagna si usavano gli zoccoli che vedete lassù, mentre invece qua vediamo delle scarpe molto più raffinate, preparate per le famiglie borghesi, aristocratiche. Qua in questo grande paiolo c'è una polenta che allora non veniva preparata con la farina di mais che arriva in Italia dopo la scoperta dell'America, ma appunto con l'orzo, il grano, il miglio. Quindi il passaggio della stagione è mostrato molto attraverso questo aspetto legato alle calzature, e tra l'altro si mostrano anche la fabbrica delle culle. I bambini si cercava di farli nascere d'inverno perché non fossero di disturbo, per così dire, alle attività agricole primaverili. Poi vedete anche, ad esempio, qua abbiamo detto che c'era la polenta, vedete delle castagne dentro quella grande coppa. Anche qui si potrebbe dire che quelle sono castagne lesse, potrebbe essere un'allusione alle castane molles della prima egloga di Virgilio, perché c'è molta attenzione alle georgiche in questo ciclo dei mesi.
Per le storie agroalimentari sentiamo la recensione di Paolo Ambrosone del libro Il piatto di Annabel Hirsch.
Il piatto, una storia di donne, appetiti e di emancipazione in un oggetto quotidiano, di Annabel Hirsch, Corbaccio Editore, 2025. Annabel Hirsch, di origini tedesche e francesi con studi in storia dell'arte, teatro e filosofia, lavora come giornalista. Attraverso il racconto del piatto, oggetto indispensabile per ogni pasto, arena in cui si combatte la battaglia dei sessi, Hirsch parla delle donne, dei loro diversi ruoli, parla anche di fame, di appetito, di disturbi alimentari. Un racconto di emancipazione. Il rapporto con il cibo non sempre è lineare e scontato, spesso invece complicato, tra entusiasmo, eritrosia, anticamera del rifiuto. Per Hirsch ciò riguarda soprattutto le donne, che ne parlano molto, se ne occupano in maniera quasi maniacale, o ne prendono le distanze, lo evitano, indugiano, manifestano una frattura, hanno un rapporto teso e naturale con il piatto, contenitore per antonomasia del cibo, del suo significato. Cosa si nasconde dietro questo fenomeno e da quando? Il piatto fa il suo ingresso nella società all'inizio del 1500, prima come piatti da portata e poi, a partire dal XVII secolo, come piatto individuale. Da quotidiano gesto per sfamarsi, il pasto si trasforma in cerimonia, rito quasi teatrale, con apparecchiature portate, come scenografie e atti di una rappresentazione. Dal servizio alla francese al servizio alla russa, con ogni portata. Per le casalinghe voleva dire lavorare di più, almeno per le donne della classe media. Alle giovani spose francesi veniva dato in dono un piatto con l'albero dell'amore, in cui le donne erano rappresentate sottomesse. Il piatto come palcoscenico su cui va in scena quella che l'autrice definisce la guerra silenziosa tra i sessi. Un banale oggetto quotidiano, serve a dimostrare la condizione di inferiorità della donna e con quanta abilità e discrezione si voglia preservare questa condizione attraverso piatti e cibo. Si parla di Virginia Woolf, che diceva che non si può pensare bene, né amare bene, né dormire bene se non si è pranzato bene, e per la quale l'alimentazione simboleggia slancio vitale e possibilità di usare, metafora di quello che le donne sono disposte a reclamare per sé. Il tutto veicolato da un oggetto, un simbolo, il piatto, e la donna la sua vestale, che lo sceglie, lo riempie, lo serve, lo lava e lo depone. Chiamata ad assolvere il compito della nutrizione, deve essere impeccabile allo sguardo critico, incarnando quella che si riteneva la sua natura e dovendo dimostrare la propria virtù. Annabel Hirsch ricorda anche l'americana Elizabeth Robin Spennel, che con le sue rivendicazioni contenute in un libro pubblicato sul finire del XIX secolo proponeva un approccio quasi anarchico, guadagnandosi la derisione dei benpensanti dell'epoca, tanto che su di lei è calato l'oblio. Dal rifiuto del piatto, del suo contenuto come gesto di ribellione e come rivendicazione di diritti e libertà, ad un nuovo rapporto con il cibo, più corrispondente al proprio desiderio e al proprio piacere, smettendo di adeguarlo alle aspettative altrui, facendosi travolgere da sapori e odori in un'esplosione di gioia, alleandosi con i piatti e le pietanze per scoprire livelli e sfumature diversi di piacere, trasformandolo in un simbolo contro il patriarcato. E ricorda anche Vanessa Bell, sorella di Virginia Woolf, pittrice che trasformò il piatto in uno spazio per evidenziare il ruolo delle donne. Nel suo Famous Woman Dinner Service ritrasse figure femminili che non avevano trattenuto il proprio appetito per compiacere la società: Saffo, Elisabetta I, Emily Bronte, Caterina la Grande, Greta Garbo e Virginia Woolf stessa. Era il 1932 e quel servizio costringeva la tavolata ad uno scambio di idee sul tema dell'importanza della donna. Le donne potranno essere veramente libere solo quando impareranno a riconoscere il piacere e l'appetito come un loro diritto, invece di rifuggirne, vergognarsene o nasconderlo. Il piatto, Una storia di donne, appetiti e di emancipazione in un oggetto quotidiano, di Annabel Hirsch, Corbaccio Editore, 2025, 63 pagine, 14 euro.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verzere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.